libro di Ester, però certamente siamo addirittura d'arrivo, anche se in realtà la tappa che dobbiamo affrontare a partire dal capitolo 8 nella lettura del nostro libro è piuttosto decisiva per quanto riguarda la ricerca che ci sta a cuore per proseguire nella nostra ricerca sul tema della coscienza politica attraverso l'ascolto della parola di Dio. E ormai negli anni abbiamo preso contatto con tanti testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, il libro di Ester. Questa narrazione didattica sapienziale che riflette sulla presenza del popolo di Dio dispersione in contatto con tutti i popoli della terra e in contatto con, e qui il tema ha cominciato a imporre la sua logica stringente, con quella realtà che è ricorrente nella storia umana che si chiama impero. Ecco. E abbiamo incontrato appunto personaggi che si muovono in quel contesto e in quel contesto anche il popolo dei credenti che si è presentato a noi attraverso alcuni personaggi, Mardocheo che ricordate, nel frattempo la regina Ester è stata introdotta a corte. Ester è la nipote o la cugina di Mardocheo ed ecco il gran visir del re Assuero ha fatto in modo che sia ordinato lo sterminio dei giudei perché Mardocheo ha rifiutato di prostrarsi al suo passaggio e il risentimento nei confronti di Mardocheo è divenuto desiderio e diventa poi addirittura proprio determinazione ufficiale di sterminare il popolo intero dovunque nell'immenso territorio dell'impero. Ed ecco, così sono andate le cose, il decreto è stato emanato, il re Assuero, personaggio che si muove in questo contesto dimostrando una superficialità veramente sconcertante e d'altra parte è proprio lui che pone il sigillo, è proprio lui che mette la firma, è proprio lui che decide l'esecuzione del progetto che è stato elaborato da Aman e adesso il decreto è stato diffuso in tutto l'impero. Nel frattempo, ecco, la notizia ha fatto sì che Mardocheo assumesse un atteggiamento penitenziale in pubblico, la regina è informata, viene informata da Mardocheo di quello che sta succedendo. Ricordate come noi stiamo leggendo il testo in ebraico, ma poi si aggiungono brani piuttosto ampi di quella che fu la traduzione in greco. La traduzione in greco è anche un ampliamento e nell'ampliamento che usa la lingua greca una serie di riflessioni, di sottolineature, di testimonianze di ordine devoto. Quello che invece non avviene nel testo in ebraico, che è il testo originario, canonico per gli ebrei, dove non si parla mai di Dio, anche se si parla del popolo dei credenti, ma non si cita mai il nome di Dio. Ed ecco invece il testo in greco dà ampio spazio ai momenti di preghiera, ai momenti di devozione, ai momenti di affidamento, di testimonianza. È il popolo dei credenti che piange, che si lamenta, ed è la regina Ester che, incoraggiata da Mardocheo, si espone e affronta il re. Ecco. Dopodiché siamo arrivati alla fine del capitolo 7, quando Aman è stato sbugiardato. Nel frattempo Aman è stato costretto a onorare Mardocheo in una forma veramente clamorosa, in una situazione che assume l'aspetto di un ribaltamento degli equilibri, delle posizioni, ed è proprio su questo che stavamo già riflettendo nel nostro ultimo incontro, e adesso di nuovo questa sera. Come avviene che le sorti sono ribaltate? C'è di mezzo, ricordate, quel momento nel quale a causa dell'insonnia il re Assuero si è fatto leggere pagine dei verbali riguardanti le antiche memorie del regno, e è venuto a conoscenza del comportamento di Mardocheo, che in una certa epoca ha sventato una congiura a vantaggio del re, e il re ha deciso di premiarlo e chiama Aman a rendersi lui strumento del grande onore che deve essere riservato a Mardocheo, quello straccione che nel frattempo sta soggiornando in piazza lamentandosi e facendo penitenza. E così sono andate le cose. Aman è più che mai amareggiato per come si è trovato alle prese con un compito che contraddice tutto il suo modo di presentarsi in pubblico, e d'altra parte adesso al cospetto della regina che ha invitato per un banchetto il re e lo stesso Aman viene denunciato, e il re è subito pronto a accogliere la denuncia della regina e a rivolgersi verso Aman con una sentenza di morte. Ed è quello che poi avviene. Aman è stato impalato a quello stesso palo che lo stesso Aman aveva preparato nel corso della notte per impiccarvi Mardocheo. Un ribaltamento della sorte. Là dove il palo era stato preparato per Mardocheo, lì viene appeso Aman. Diremmo, forse a questo punto siamo arrivati alla svolta decisiva. La punizione di Aman, il perverso governante che ha deciso di sterminare il popolo dei giudei, e invece è stato punito in maniera così drastica, così severa, e con lui poi adesso sarà tutta la sua famiglia che viene implicata nella condanna. E invece Mardocheo adesso sarà premiato. Ma vedete che non è finita qui, ed è proprio qui che bisogna che fermiamo l'attenzione, perché il nostro libro prende una piega che è veramente decisiva, mi sembra, per la nostra ricerca, dove determinante è il tema del potere. Il potere, in questo caso, vedete, Aman, l'uomo del potere, è stato sconfitto perché il re è intervenuto, questa volta non per premiarlo ma per punirlo, perché tramite l'intervento coraggioso della regina, che si è esposta personalmente, il re, informato del comportamento di Aman, ha deciso di condannarlo, e così sono andate le cose, l'esecuzione già è avvenuta. D'altra parte, se il popolo è stato condannato allo sterminio, anche la regina che appartiene a quel popolo dovrebbe essere sterminata, quello di cui il re non era informato. E adesso invece il re, che nella sua superficialità è disinformato a riguardo di tante vicende che sono invece a modo loro determinanti per quanto riguarda la storia della gente che si raccoglie come sudditi del suo regno, e il re si è reso conto e non poteva essere una condanna a morte per la regina. D'altronde la regina è l'emblema del suo potere, del potere regale, al suo massimo livello, e quindi Aman, ecco, è stato già condannato all'impalazione, un capovolgimento così clamoroso delle sorti. Ripeto, non basta. Perché? Intanto, se voi ritornate alla fine del capitolo 7, qui vedete, noi leggevamo a suo tempo, qui ci eravamo fermati, che Aman è stato condannato all'impalazione usando quella stessa forca che era stata preparata proprio per impalare invece Mardocheo. E d'altra parte il re invece ha preso nel corso di quella notte di insonnia, il re se n'era dimenticato, era disinformato, non aveva preso atto di quanto fosse stato a suo tempo decisivo l'intervento di Mardocheo per proteggere la sua persona e scongiurare quella congiura di palazzo che era stata progettata a suo danno. Ed ecco, il re disse, qui siamo alla fine del capitolo 7, proprio le ultime due righe: impiccate lui Aman. E così Aman fu impiccato al palo che aveva preparato per Mardocheo, e l'ira del re si calmò. Ecco, qui eravamo giunti. L'ira del re si calmò. Ma che calma è la calma del re? Ricordate che questa stessa espressione risuonava, se voi sfogliate le pagine all'indietro per solo qualche momento, tenendo sempre un dito qui sulla pagina che stiamo adesso leggendo, capitolo 2, versetto 1: dopo queste cose, quando la collera del re si fu calmata, egli si ricordò di Vasti, la regina che è stata ripudiata perché non ha obbedito, e il re ha esercitato il suo potere in maniera da dimostrare che nulla sfugge al suo controllo, tant'è vero che la regina è stata ripudiata, ed ecco, un'altra regina sarà scelta al suo posto e sarà la volta di Esther. Il re si calma perché è ristabilito il regime dei poteri, e la regina è l'emblema per eccellenza del potere del re, come noi già sappiamo. Ma è anche vero che ci siamo resi conto del fatto che l'esercizio del potere potrebbe, e di fatto, altro che potrebbe, di fatto si confonde con la smemoratezza, perché a riguardo di quello che fu il comportamento di Mardocheo, il re se n'è completamente dimenticato, ignorava proprio, se non fosse vero che c'era una memoria scritta. E noi stessi stiamo leggendo un testo scritto, per questo esiste il libro di Esther, per conservare una memoria che deve essere trasmessa, in modo tale che quando l'insonnia impedirà a un re del futuro di dormire e possa rendersi conto di quello che è successo e di cui non si era reso conto. Fatto sta che adesso noi leggiamo il seguito, capitolo 8, quando il re, che si è placato, sembra da parte sua avere risolto il problema, ha punito severamente, drasticamente Aman, che pure era il suo gran visir, e vuole premiare Mardocheo, e da parte sua dunque sembra che ce la metta tutta proprio per dimostrare che la situazione è sotto il suo controllo ed è gestita in modo da promuovere soluzioni benefiche per coloro che se lo meritano e invece soluzioni rigorose nei confronti di coloro che pure hanno meritato una punizione. Ma non è così, perché? Ve lo dico subito? Il problema è che il decreto già è stato emanato e il decreto continua ad essere valido al di là dell'evoluzione avvenuta intanto nell'animo di Assuero. Il decreto è ancora valido. Già, leggiamo. In quello stesso giorno il re Assuero diede alla regina Ester la casa di Aman, nemico dei giudei. Mardocheo si presentò al re, al quale Ester aveva dichiarato il rapporto di parentela che gli aveva con lei, il re non ne sapeva nulla, e il re si tolse l'anello che aveva fatto ritirare ad Aman e lo diede a Mardocheo. Ester affidò a Mardocheo l'amministrazione della casa che era stata di Aman. Ecco, il patrimonio di Aman dono per Ester regina, e il ruolo del governo è affidato niente meno che a Mardocheo, che diviene anche amministratore del patrimonio della regina. Ma in tutto questo, vedete, c'è ancora una manifestazione di leggerezza, di superficialità. Il re continua ad essere uno sprovveduto che è fuori dalla realtà. E infatti è necessario un nuovo intervento della regina, che nuovamente si espone. Proprio lei, Ester, in continuità con quell'altro gesto molto rischioso che ha compiuto nel momento in cui si è presentata al re per chiedere udienza, e poi gli avvenimenti hanno preso la piega che sappiamo e si è giunti alla denuncia di Aman. Cosa succede adesso? Versetto 3. Ecco qui la regina Ester si fa nuovamente avanti. Poi Ester parlò di nuovo alla presenza del re, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Aman la Gagita e l'attuazione dei piani che aveva preparato contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester, Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: se così piace al re e se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa gli pare giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare i documenti scritti macchinazione di Aman figlio di Ammedata la Gagita, in cui si ordina di far perire i giudei che sono in tutte le province del re. Dunque ci vuole un altro decreto. Ma attenzione, perché come potrei, prosegue Ester, io resistere al vedere la sventura che colpirebbe il mio popolo? E come potrei resistere, ho saltato una riga, no, come potrei resistere al vedere la distruzione della mia stirpe? Ecco qui. E d'altra parte lo sappiamo già, Mardocheo con Ester si sono intesi a suo tempo. Ester non può in nessun modo ritenersi estranea alle vicende del suo popolo. Questa comunione è diretta, è irrevocabile, è indissolubile. Quello che riguarda il popolo riguarda Ester. Ester non ha per sé una sorte diversa da quella che comunque segna la storia dolorosa di un popolo condannato allo sterminio, e la condanna continua ad essere valida. Bisogna intervenire, soltanto che, vedete, intervenire significa revocare il decreto che è stato scritto. Qui sembra che la regina stia chiedendo un intervento del genere, soltanto che, come noi già sappiamo fin dal capitolo primo, nel versetto 19, la legge dei persiani è irrevocabile. Cosa succede qui? Succede che quel decreto continua ad essere valido a tutti gli effetti, ben al di là di Aman, che ormai è stato condannato, impalato, escluso, non ha più modo di esercitare un influsso circa sulla gestione degli eventi, ma vedete, come una smorfia mostruosa che perpetua la cattiveria di quel potere che si è depositato in un decreto di sterminio attraverso una procedura istituzionale. Il potere che è in grado di costruire degli strumenti che acquistano un'efficacia oggettiva e in questo caso addirittura distruttiva, indipendentemente dalla figura particolare del personaggio che ha promosso l'intera operazione. Gli effetti di questo modo di gestire il potere che vanno ben al di là della singola persona che sta all'origine di quei fatti. E vedete, qui adesso si pone la necessità di emanare un altro decreto, ma qui emerge, vedete, un elemento che è oggetto di una riflessione teologica estremamente impegnativa, seria, rigorosa, drammatica, perché il potere è esercitato sempre all'interno di una logica che conferisce a esso un valore assoluto, un valore sacro. Sarà necessario ricorrere a un altro decreto, un altro atto di potere che contraddice il primo? Ma vedete, la contraddizione tra il secondo decreto e il primo decreto in realtà continua ad essere una conferma circa il valore del potere esercitato come una prerogativa sacra. Il valore del potere che in sé e per sé è sempre dotato di una competenza assoluta. Anche là dove si è alle prese con una contraddizione. Vedete che qui lo snodo determinante non è sostituire a quel primo decreto un altro decreto, anche perché il primo decreto è insostituibile, oppure contraddire il primo decreto con un altro decreto, contraddizione, sì, è quello che poi avverrà, ma la questione non è aggiungere un altro decreto che contraddica il precedente, perché il vero problema è la continuità del potere che viene esercitato in obbedienza a una logica che presume l'assolutezza dell'iniziativa umana. Il valore sacro del potere in quanto tale, il potere in quanto potere, ed esattamente qui vedete che il nostro raccontino ci pone dinanzi alla constatazione che qui non si tratta di aggiustare le cose sostituendo il primo decreto con un altro o aggiungendo un altro decreto, perché il primo non è sostituibile, ma se ne aggiunge un altro che lo contraddice, o un altro ancora, ma qui la questione è un'altra giustizia, la questione è un'altra alternativa che non è misurata dalla sequenza di decreti che si contraddicono tra di loro, che poi in realtà confermano il valore del potere in quanto tale, mentre si contraddicono per quanto riguarda le loro finalità pratiche quei decreti, ma confermano il valore assoluto del potere. E qui siamo alle prese con la necessità di un'altra giustizia. È veramente qui che si prospetta il cambiamento che dimostra attraverso la presenza del popolo dei credenti nella storia umana che è un altro il disegno che dà senso, orientamento, come dire, una positività per la vita alla storia umana. Non è ricorrendo all'esercizio del potere, ma è proprio svuotando il potere, sbugiardando il potere, deridendo il potere. Infatti qui adesso io sto anticipando molte cose, pian piano adesso leggiamo il testo, ma qui siamo ormai orientati verso la festa di Purim, la festa delle sorti, il cambiamento delle sorti. Il cambiamento delle sorti è festa veramente che ha come suo linguaggio intrinseco la risata. La risata che smentisce, che deride, che esorcizza il potere in quanto tale. E questo, vedete, è uno snodo decisivo. Io adesso riesco a dire le cose in questo modo, bisognerebbe pensarci meglio. Intanto leggiamo il testo. Perché qui la regina dice che bisogna intervenire. E il versetto 7 aggiunge: allora Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo il giudeo: ecco, ho dato a Ester la casa di Aman e questi è stato impiccato al palo. Il re è tutto contento perché ha compiuto un'impresa che dal suo punto di vista sembrava decisiva, e non è così invece, perché aveva voluto stendere la mano sui giudei. Allora dice: scrivete, pensateci voi, scrivete dunque come vi parrà meglio nel nome del re, e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re e sigillato con l'anello regale è irrevocabile. Irrevocabile. Già questo lo ricordavo io stesso poco fa, ma lo sapevamo già fin dal tempo della questione riguardante la regina Vasti: la legge dei persiani è irrevocabile. E il re deve arrendersi agli ingranaggi terribili del suo potere. Potere che è assoluto, e vedete, quel potere che non è più suo, bensì quel potere è diventato un'istanza assoluta in se stessa. E il re non è più neanche una persona in grado di decidere con geniale autonomia, perché il re è diventato un sigillo, è diventato un timbro, è diventato un emblema, è diventato un marchio, è diventato una firma, il re. E bisogna tentare il ricorso a un espediente tecnico per contrastare l'esecuzione del decreto che già è stato emanato, un altro decreto, ma è contraddizione esplicita, diretta, e ve lo dicevo poco fa, certo, il fatto è che ci vorrebbe un'altra giustizia. Un altro decreto. L'altro decreto adesso verrà, certo. È il decreto che deve essere scritto da Mardocheo e che il re sarà pronto a firmare. Ma mentre l'altro decreto, il precedente, resta valido. Adesso Mardocheo è incaricato. Leggiamo quello che avviene dal versetto 9. Senza perdere tempo, il 23 del terzo mese, cioè il mese di Sivan, furono convocati i segretari del re, e fu scritto seguendo in tutto l'ordine di Mardocheo ai giudei, ai satrapi, ai governatori, ai capi delle 127 province, dall'India all'Etiopia, a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere, a ogni popolo nella sua lingua e ai giudei secondo il loro modo di scrivere e nella loro lingua. Questa volta il decreto è inviato anche ai giudei, mentre precedentemente loro erano stati esclusi perché loro erano individuati come il pericolo da espellere, i responsabili di una calamità che deve essere condannata. E infatti il decreto, quel primo decreto, continua ad essere esecutivo, ma adesso c'è quest'altro decreto che è indirizzato a tutti i sudditi dell'impero e vedete cosa dice il decreto. Leggiamo questi versetti fino al versetto 12, poi abbiamo il testo del decreto rielaborato in greco, in quella che è la redazione del nostro libro, più ampia, come già sappiamo. Adesso leggiamo. Qui ero arrivato al versetto 9, versetto 10. Fu dunque scritto in nome del re Assuero, si sigillarono i documenti con l'anello regale e si mandarono per mezzo di corrieri a cavallo che cavalcavano corsieri regali, figli di cavalli di razza. Con questi scritti il re dava facoltà ai giudei, in qualunque città si trovassero, di radunarsi e di difendere la loro vita. Dunque il decreto autorizza la difesa. Notate che questo è il contenuto essenziale del decreto, a cui si aggiunge poi quel che segue adesso, che poi vedete prospetta situazioni, eventi, comportamenti che lì per lì ci lasciano assai sconcertati, ma non c'è da spaventarsi per questo. Difesa, ecco, sono autorizzati a difendersi in qualunque città si trovassero e quindi distruggere, uccidere, sterminare, compresi i bambini e le donne, tutta la gente armata di qualunque popolo e di qualunque provincia che li assalisse, e di saccheggiare i loro beni. Sono autorizzati a questo? E ciò in un medesimo giorno di tutte le province del re Assuero, il 13 del decimo secondo mese, cioè il mese di Adar, lo stesso giorno che era stato predisposto per lo sterminio. Vedete, non è una vendetta preventiva quella che qui viene autorizzata. Il giorno in cui i giudei fossero aggrediti, sono autorizzati a difendersi, anche se il linguaggio usato qui appunto prospetta un fiume di sangue da versare che non ci lascia affatto tranquilli. Ma ripeto, non è su questo che il racconto insiste, tutt'altro. Il fatto è che dove sta il cambiamento? Come avviene che la sorte del popolo condannato diventa motivo di festa gioiosa? E vedete, il cambiamento va proprio nella direzione che io tentavo di suggerirvi poco fa, in quello smontaggio dell'esercizio del potere che diventa modo di gestire tutto un apparato istituzionale che presume intrinsecamente, a parte le dichiarazioni che possono essere più o meno variabili e i tentativi di addolcire, di addomesticare, ma intrinsecamente è alimentato dalla presunzione dell'iniziativa umana che attribuisce a se stesso un valore assoluto. Ecco, lì è il cambiamento. E adesso vedete dal stavo leggendo qui il versetto 12, dal versetto 12 vedete che adesso i versetti sono segnati mediante le lettere dell'alfabeto A, B, C e via di seguito, perché questo è il testo del decreto, è una lettura interessante. Leggo. Quanto segue è la coppia della lettera relativa a queste cose. Il grande re Assuero ha i governatori delle 127 satrapie dell'India all'Etiopia e a quelli che hanno a cuore i nostri interessi, salute. Dunque i destinatari sono quelli che sono affezionati a noi. Il decreto viene impostato come la ricerca di un riscontro affettivo. Il presupposto che il decreto dà per scontato è una relazione affettiva tra il sovrano e i suoi sudditi. Dopodiché, vedete, il decreto descrive quello che è successo facendo appello a una affermazione che adesso verrà espressa in modo molto preciso e circostanziato, ma che subito comincia a emergere progressivamente attraverso il linguaggio tipico della burocrazia curiale, assume come il contenuto di una testimonianza fervoroso interesse da parte dell'autorità superiore nei confronti dei sudditi. Il contenuto dell'affermazione che qui adesso viene elaborata, sottolineata, commentata è questo: noi siamo in buona fede, in buona fede. Quello che è successo è perché qualcuno ha ingannato la nostra buona fede. C'è stato un infame che ha carpito la nostra buona fede. Leggo. Molti uomini, quanto più spesso vengono onorati dalla più larga generosità dei benefattori, che sarebbe il sovrano, tanto più si inorgogliscono e non solo cercano di fare il male ai nostri sudditi, ma incapaci di frenare la loro superbia, tramano insidie anche contro i loro benefattori. Non solo cancellano la riconoscenza dal cuore degli uomini, ma, esaltati dallo strepito spavaldo di chi ignora il bene, si lusingano di sfuggire a Dio, che tutto vede, e alla sua giustizia, che odia il male. Il decreto fa appello a Dio, è un decreto moralizzatore, e vedete, Assuero può permettersi, Assuero, chi per lui, è l'estensore del decreto, che fa appello a dei principi teorici dotati di un validità confermata in una dimensione teologica. Vedete, in realtà questa è tutta una maschera per coprire la cattiva coscienza del potere, la cattiva coscienza, la buona fede dei governanti, che è tradita dalla cattiva superbia di coloro che detengono il maneggio. È come se il re o chi ha nel suo nome elaborato il documento ci tenesse a attribuire la posizione della vittima nei confronti della responsabilità altrui, di chi gestisce e continua a gestire il potere, e continua a gestire il potere come un valore sacro nel momento stesso in cui si registrano tutte le contraddizioni di cui esso è la causa. Allora qui proseguo dicendo, vedete, Dio che tutto vede, ecco, certamente non si è lasciato sfuggire come il comportamento di queste persone sia inquinante. E stanno parlando ancora in termini teorici, vedete, ancora non è stato fatto il nome di Aman, adesso arriverà il momento. Spesso poi, dice il versetto 12, accade a molti costituiti in autorità che per aver affidato a certi amici la responsabilità degli affari pubblici e per aver subito la loro influenza divennero con essi responsabili del sangue innocente, con disgrazia senza rimedio. perché i falsi ragionamenti di nature perverse avevano sviato l'incontaminata buona fede dei governanti. Ecco, ci siamo. L'incontaminata buona fede dei governanti. Già. La responsabilità è di coloro che hanno approfittato di questa buona fede. I governanti sono vittime di questo sopruso. Questo si può vedere, ecco, adesso arriviamo alla denuncia dei fatti recenti, non tanto nelle storie più antiche a cui abbiamo accennato, quanto piuttosto badando alle iniquità perpetrate da quella peste che sono coloro i quali senza merito esercitano il potere. Già, provvederemo per l'avvenire ad assicurare a tutti gli uomini un regno indisturbato e pacifico. Questo è il programma nel governo del grande impero, un programma pacificante, e si aggiunge la promessa di un impegno personale. Provvederemo per l'avvenire ad assicurare a tutti gli uomini un regno indisturbato e pacifico, operando cambiamenti opportuni e giudicando sempre con la più equa fermezza gli affari che ci vengono posti sotto gli occhi, quando in realtà il re non si è mai reso conto di quello che stava sigillando con il peso della sua autorità superiore. Ed ecco, provvederemo. Siamo dentro a quella logica su cui vi invitavo a riflettere poco fa, e cioè un altro decreto per contraddire il precedente. Ma il precedente resta valido, ma è contraddetto, ma in realtà è la continuità del potere che rimane, ed è il potere in quanto tale che acquista il valore di un riferimento sacro. Questa, vedete, denuncia del potere come la nota caratteristica di una vita sociale. Qui è una vita sociale organizzata con tutta una serie di mediazioni istituzionali davvero di grande respiro. È un impero. Il potere in sé per sé è sempre, e lo ripeto dopo averlo già detto più volte, è sempre espressione di un'iniziativa umana che attribuisce a se stesso un valore assoluto. E dice adesso, ecco, ci siamo, provvederemo, cambiamenti, e osserveremo con occhi attenti tutto quello che riguarda gli affari che ci saranno proposti. Ed ecco, si arriva al caso recente, quello con cui bisogna fare i conti, 12K. Così è il caso di Aman, figlio di Ammedata, il Macedone, il quale, estraneo per la verità al sangue persiano e ben lontano dalla nostra bontà, accolto come ospite presso di noi, aveva tanto approfittato dell'amicizia che professiamo verso qualunque nazione da essere proclamato nostro padre e da costituire la seconda persona nel regno, venendo da tutti onorato con la prostrazione. E vedete, è proprio lui che adesso viene denunciato come il traditore, il gran visir, un subdolo traditore. Ci ha metodicamente ingannati, questo afferma il re, che pure, vedete, ha manifestato la sua benevolenza in maniera così incontrollata e sovrabbondante, l'avevo proclamato nostro padre, l'avevo costituito come seconda personalità del regno, da tutti onorato con la prostrazione, ma non reggendo al peso della sua superbia, egli si adoperò per privare noi del potere e della vita, e con falsi tortuosi argomenti, vedete, con falsi e tortuosi argomenti, richiese la pena di morte per il nostro Salvatore e in ogni circostanza benefattore Mardocheo, ma lui non lo sapeva neanche, se ne è reso conto quella notte perché era insonne e gli hanno letto il verbale del libro delle memorie, per l'irreprensibile consorte del nostro regno, non sapeva neanche che fosse Giudea, e d'altra parte lui aveva sottoscritto il decreto di sterminio, e Ester per tutto il loro popolo pensava infatti per questa via di sorprenderci nell'isolamento e di trasferire l'impero dai persiani ai macedoni. Notate che qui il re parla di Aman come di colui che ha programmato un complotto internazionale. Di questo non si diceva niente, né sappiamo niente da dove salta fuori il fatto che Aman sia un macedone e che aveva progettato tutto quello che si è poi espresso attraverso il decreto di sterminio dei giudei, ma il suo proposito era quello di sorprenderci nell'isolamento e trasferire l'impero dai persiani ai macedoni, un complotto internazionale. Vedete questo fantomatico disegno che Aman stava gestendo in maniera così oscura e attraverso canali segreti, ma perché Aman aveva sangue straniero, Aman il Macedone, sangue estraneo, dice qui, vedete, nel il versetto 12k, era allotrios, dice in greco, era un estraneo, già. E di seguito invece, ecco, il re adesso parla di questo popolo che è stato condannato allo sterminio e che invece merita stima, apprezzamento di ogni genere. E infatti ora noi, ecco qui 12p, l'elogio dei giudei, noi troviamo che questi giudei, da quell'uomo tre volte scellerato, destinati allo sterminio, non sono malfattori, ma si reggono con leggi giustissime, sono figli di Dio Altissimo, Massimo Vivente, il quale in favore nostro e dei nostri antenati dirige il regno nella migliore floridezza. Il decreto ci tiene a fare a più riprese riferimento a Dio, a una dimensione teologica, e questo popolo è un popolo di gente rispettabile, altro che malfattori, hanno una loro legislazione privilegiata, che poi è un modo per rimandarci a quel rapporto di alleanza che è la nota caratteristica dell'identità di Israele, ma su questo Assuero ha poco da dire, ed invece parla di gente che vive in una relazione di figliolanza rispetto al Dio Altissimo, ma d'altra parte è il Dio Altissimo che ha custodito e valorizzato e benedetto nel tempo il regno, e dunque al Dio Altissimo che fa riferimento la sovranità di Assuero. E vedete, in questo modo viene stabilita una connessione, una coerenza intrinseca tra la presenza di questo popolo che è caratterizzata da una figliolanza rispetto al Dio Altissimo e l'esercizio del potere nel regno che certamente è accompagnato nel corso della storia dall'approvazione trascendente dell'Altissimo. E qui ho appena letto. Loro sono figli del Dio Altissimo, il quale in favore nostro e dei nostri antenati dirige il regno nella sua migliore floridezza. E allora, versetto 12R, ecco, adesso si arriva finalmente alle disposizioni operative. Farete dunque bene a non tenere conto delle lettere scritte mandate da Aman, figlio di Ammedata, perché costui che ha perpetrato tali cose è stato impiccato a un palo con tutta la sua famiglia alle porte di Susa. Giusto castigo datogli velocemente da Dio, Signore di tutti gli eventi. Ecco, Aman è già stato condannato, punito e se l'è meritato. E adesso invece un altro decreto per contrastare il precedente. Esposto invece una copia della presente lettera in ogni luogo, permettete ai giudei di valersi con tutta sicurezza delle loro leggi e prestate loro manforte per respingere coloro che volessero assalirli nel giorno della persecuzione, cioè il 13 del 12° mese chiamato Adar. Dunque, i giudei sono autorizzati a difendersi, bisogna anche ufficialmente proteggerli, difenderli, a soccorrerli nel momento in cui fossero in difficoltà. Perché? Perché il decreto dello sterminio resta attivo. Infatti, prosegue qui, versetto 12t, questo giorno, invece di segnare la rovina della stirpe eletta, Dio, Signore di ogni cosa, lo ha loro cambiato in giorno di gioia. Ecco, il giorno della rovina è cambiato in giorno di gioia. Il re Assuero, addirittura adesso, come leggiamo, dichiara che quel giorno deve diventare un giorno di festa che si ripeterà di anno in anno. Il giorno in cui, vedete, il cambiamento riguarda quella trasformazione di una condanna alla rovina, condanna allo sterminio, in un giorno di festa. E infatti vedete che qui il versetto 12u aggiunge: quanto a voi giudei, tra le vostre feste commemorative celebrate questo giorno insigne con ogni sorta di banchetti, perché e ora e in avvenire sia ricordo di salvezza per noi e per i persiani benevoli, per quelli invece che ci insidiano sia ricordo della loro perdizione. Dunque, questa festa deve essere celebrata ogni anno dai giudei, ma vedete, una festa che vale come un segnale, qui dice di sotiria, un segnale di salvezza anche per i persiani e dunque per tutti gli esseri umani, per tutti i popoli in questo mondo. Ogni città e più generalmente ogni località che non agirà secondo queste disposizioni sarà inesorabilmente messa a ferro e fuoco. Non soltanto agli uomini sarà resa inaccessibile, ma anche alle fiere e agli uccelli resterà odiosissima per tutti i tempi. Dunque, una minaccia tipica di chi esercita il potere secondo i criteri che sappiamo. E adesso il decreto viene emanato dal versetto 13 al versetto 17, ritorna il testo in ebraico che avevamo abbandonato per dare spazio all'intermezzo in greco, e leggo: ogni città e più, no, una coppia, eccola qui, versetto 13, una coppia dell'editto che doveva essere promulgato in ogni provincia fu resa nota a tutti i popoli, perché i giudei si tenessero pronti per quel giorno a vendicarsi dei loro nemici. Così i corrieri, sui cavalli reali partirono premurosi e stimolati dal comando del re, mentre il decreto veniva subito promulgato nella cittadella di Susa, la capitale. Mardocheo si allontanò dal re con una veste regale di porpora viola, di lino bianco, con un grande corona d'oro e un manto di biso e di porpora rossa. La città di Susa gridava di gioia ed era in festa, per i giudei era luce, letizia, esultanza, onore. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, vi era per i giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei, perché il timore dei giudei era piombato su di loro. Attenzione, qui adesso il decreto viene diffuso capillarmente, il documento scritto, e si prospetta un cambiamento della sorte. Ma vedete, il cambiamento della sorte, come peraltro qui già lo stesso documento intravedeva, sta nel passaggio da quella situazione di schiacciamento sotto una condanna di sterminio all'esplosione della festa. E vedete qui il passaggio, intanto già avvenuto per quanto riguarda proprio personalmente Mardocheo, che è passato dal lutto all'onore. E qui si prospetta niente meno che la conversione di coloro che aderiranno alla comunione con i giudei. Vedete, qui non è tanto la questione di gente che si convertirà, pagani che si convertono, perché il giudaismo non ha mai andato a cercare pagani per farli convertire, non è che si diventa giudei in nome di questa modalità ideologica di inserimento nella comunione di Israele. Si diventa giudei perché si è figli di madre giudea, no? Invece qui vedete che questo cambiamento significa che è nella coscienza di tutti, di coloro che non appartengono al popolo dei credenti, la presa di coscienza di come c'è una novità nella storia umana. E c'è una novità che riguarda esattamente quella trasformazione che non possiamo in nessun modo ridurre al fatto che un nuovo decreto è stato emanato, ma quella trasformazione che riguarda la liberazione del cuore umano, che riguarda proprio l'irruzione di questa corrente di vita là dove il potere che condanna viene smascherato e deriso. Tra l'altro, vedete che la festa di Purim, che qui già viene annunciata, è una festa che coincide sostanzialmente con il nostro carnevale, è la festa di una grande risata, e vedete che è una festa senza riti, non ci sono riti. È la festa allo stato puro, è solo festa, è la festa di chi vive rendendo conto di appartenere a una storia che non è gestita dal potere degli uomini, che è un potere assoluto, e anche quando il potere si contraddice è un potere che conserva una intrinseca capacità di corruzione, di inquinamento, di devastazione. Sempre la storia degli uomini non appartiene al potere umano, ed è una risata che esplode. È la festa di Purim, è la vera festa, è la festa pura, non c'è bisogno di riti. Tant'è vero che nel libro di Ester in ebraico non compare mai neanche il nome di Dio, c'è bisogno. Qui adesso si fa tardi, ma Questo cambiamento adesso viene messo meglio a fuoco nei capitoli 9 e 10, vedete, siamo alle ultime pagine. Ce la facciamo andare avanti un po'? Sì, penso di sì, visto che ci siamo. Allora, vediamo cosa succede qui. Capitolo 9. Il decimo secondo mese, cioè il mese di Adar, siamo arrivati. Il 13 del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere eseguiti, lo sterminio, il giorno in cui i nemici dei giudei speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario, poiché i giudei ebbero in mano i loro nemici. I giudei si radunarono, tra l'altro qui ho usato il verbo calche, il verbo che serve a indicare una adunanza, che è una adunanza solenne, una adunanza qualificata, un'assemblea. E i giudei si radunarono, vedete, non scappano, non si nascondono, non tentano di sfuggire allo sterminio che è stato ordinato dall'alto a loro danno, ma si radunarono nelle loro città, in piazza, scendono in piazza e fanno festa. Questa è la novità, perché vedete qui la novità non è un altro decreto che sostituisce o contraddice il precedente, la novità è la liberazione dal potere. Qui il libro di Ester è dotato di una potenza teologica straordinaria e che lascia senza fiato, ma qui c'è di mezzo davvero un'altra giustizia, ma un'altra giustizia che non è gestita secondo quei criteri, un'altra giustizia che testimoniata dalla conversione avvenuta radicalmente nel fondo del cuore umano, là dove, ecco adesso, e rompe quella dimostrazione del protagonismo di Dio, che è tale anche se non se ne parla, anche se non c'è bisogno di parlarne, è così, è la liberazione del cuore umano. E allora qui stavo leggendo che i giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per aggredire quelli che cercavano di far loro del male, vedete, è la loro difesa. Nessuno poté resistere loro, perché il timore dei giudei era piombato su tutti i popoli. Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori, quelli che curavano gli affari del re, diedero manforte ai giudei, perché il timore di Mardocheo, che è il gran visir, si era impadronito di essi. Il panico generale, in rapporto a Mardocheo, ma in rapporto alla presenza del popolo dei credenti, questo è il panico generale, perché ci sono coloro che prendono posizione sulla scena pubblica, nelle piazze delle città, non in ossequio ai decreti che si accavallano tra di loro, che si contraddicono, che condannano, che premiano, ma in nome di quella libertà per la vita che è dono di Dio e che è volontà di Dio e che è protagonismo di Dio nella storia umana, senza bisogno di parlare. E quindi qui vedete Mardocheo, sono tutti spaventati, c'è il panico, perché Mardocheo era grande nella reggia e per tutte le province si diffondeva la fama di quest'uomo, Mardocheo cresceva sempre in potere. E qui si apre poi una questione su cui bisogna aggiungere qualche riflessione al momento opportuno. I giudei dunque colpirono tutti i nemici passandoli a fil di spada. Qui adesso vedete il comportamento dei giudei che viene descritto, sembra veramente micidiale, e, sia nella capitale che in periferia, ma qui è il rifiuto dell'odio. I giudei dunque colpirono tutti i nemici passandoli a fil di spada, uccidendo e sterminandoli. fecero dei nemici quello che vollero. Nella cittadella di Susa i giudei uccisero e sterminarono 500 uomini e misero a morte, questi sono i figli di Aman, Parsandata, Dalfona, Spata, Poppata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Vaizzata, i 10 figli di Aman, figlio di Ammedata, il nemico dei giudei, ma non si diedero al saccheggio. Ecco, questa adesso è un'affermazione che diventa un ritornello, viene ripetuta più volte, succede. Non si diedero al saccheggio. Vedete che qui non c'è nessun interesse. Nel decreto era autorizzato il saccheggio, non si diedero al saccheggio. Qui è in questione la vita che non appartiene al potere umano, che è il valore sacro, che è rivelazione di quella novità nella storia umana che riguarda il protagonismo di Dio, anche se non se ne parla. E quindi dice: non si diedero al saccheggio, non hanno niente da guadagnare, niente da guadagnare, non c'è pretesa di arricchimento, quel che conta, come vi stavo dicendo, è la vita e la libertà, che sono beni di valore universale. Vedete, quel che riguarda il popolo dei credenti diventa un segnale che ha un'efficacia universale. E allora proseguiamo. Quel giorno stesso il numero di quelli che erano stati uccisi nella cittadella di Susa fu portato a conoscenza del re. Il re disse alla regina Ester: nella cittadella di Susa i giudei hanno sterminato 500 uomini, 10 figli di Aman, che avranno mai fatto nelle altre province del re. Ora chiedi di più. Il re Assuero qui ne è preso un po' in giro, cioè, un po' da ironizzare. Sei contenta? Dice che a Susa 500, in giro per le province chissà quanti, ti sarà dato. Che cosa chiedi in più? E che altro desideri? Sarà fatto. Allora Ester disse: se così piace al re, sia permesso ai giudei che sono a Susa di fare anche domani quello che era stato decretato per oggi. Siano impiccati al palo 10 figli di Aman, qui adesso eliminiamo i figli di Aman, e il re ordinò che così fosse fatto. Il decreto fu promulgato a Susa, 10 figli aggrappati al palo. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa festa è la festa del giorno seguente, è la festa che non si riduce a quel giorno, ma questa è la festa che viene celebrata di giorno in giorno, nella continuità del tempo, in quanto è la gioia della libertà, è la gioia della vita che risponde all'iniziativa di Dio. È la gioia della vita che esorcizza il potere. Festa del giorno appresso. Tra l'altro vedete che qui siamo nel mese di Adar, il mese successivo è Nisan. Nisan è il mese della Pasqua, e la Pasqua tra il 14 e il 15 del mese di Nisan, quella notte. Qui invece la festa del giorno, un mese prima, è come dire un prendere la rincorsa, giorno 13 che diventa il 14, che diventa il 15. Nel vortice dei poteri di questo mondo è la libertà di far festa, di celebrare la vita, di deridere il potere che è ingolfato dentro alle proprie contraddizioni. È il trionfo della gratuità. E intant'è vero che adesso tutto diventa, come subito leggiamo, diventa l'occasione per scambiarsi regali. Versetto 15. I giudei che erano a Susa si radunarono ancora il 14 del mese di Adar e uccisero a Susa 300 uomini, ma non si diedero al saccheggio, non si diedero al saccheggio. Anche gli altri giudei che erano nelle province del re si radunarono e difesero la loro vita e si misero al sicuro dagli attacchi dei nemici, uccisero 75.000 di quelli che li odiavano e ucciso l'odio. 75.000 o 100.000 o invece 1.000 o nessuno, e ucciso l'odio. Ma non si diedero al saccheggio, di nuovo. E allora, versetto 17, questo avvenne il 13 del mese di Adar. Il 14 si riposarono e ne fecero un giorno di banchetto e di gioia, ma i giudei che stavano a Susa si radunarono il 13 e il 14 di quel mese, e il 15 si riposarono. Vedete, è la festa che invade i giorni che vengono, i giorni futuri, il tempo della storia, tutto il suo svolgimento. Non è la festa relativa a un episodio particolare. E ne fecero un giorno di banchetto e di gioia. Perciò i giudei della campagna che abitano in città, non circondati da mura, fanno del 14 del mese di Adar un giorno di gioia, di banchetto e di festa, nel quale si mandano regali gli uni gli altri, regali, ecco, è il trionfo della gratuità, vi dicevo. Invece gli abitanti delle grandi città celebrano come giorno di allegra festività il 15 di Adar, mandando regali ai vicini. Dunque è la festa, il cambiamento, vedete, sta qui, in questa trasformazione radicale dell'animo umano che condizione di prigionia rispetto al potere gestito dall'iniziativa umana, animo umano si apre alla gratuità libera e sovrabbondante nell'amore per la vita, che è l'iniziativa di Dio. Di cui non c'è bisogno, e di questo non c'è bisogno di parlare. Perché il popolo dei credenti, vedete, non parla di Dio, ma vive nella gratuità della festa, nella gratuità della libertà, in questa sapienza del sorriso che diventa risata, che diventa carnevale, che diventa la sconfessione che ridicolizza il potere del sovrano, il quale sovrano, vedete, si arrabatta a modo suo, il povero Assuero, che cerca di darsi un contegno, e d'altra parte è un povero uomo anche lui. Anzi, è un vero pover'uomo, e qui alla fine del libro di Ester è proprio Assuero ridotto alle misure di una creatura, un poveraccio anche lui. E nello stesso tempo, vedete, adesso non sto più a leggere la pagina che segue, qui siamo alle prese col capitolo 9, qualche riga ancora, ma nello stesso tempo vedete che qui già c'è un accenno al fatto che adesso anche Mardocheo entra dentro a quella logica, e anche per Mardocheo si prospetta l'ipotesi di una involuzione, come no? D'altra parte è proprio per questo che il libro viene scritto e che il libro viene conservato, è proprio per questo che il libro sarà letto quando nell'insonnia finalmente scopriremo che c'è un altro segnale di cui tener conto per renderci conto di come va il mondo, di qual è il funzionamento della storia umana. All'inizio di tutto ricordate che nel nostro libro Mardocheo ha fatto un sogno. Alla fine Mardocheo ricorda il sogno, ecco, è questo sguardo profetico sulla realtà della storia, sulla realtà del mondo, il sogno, ed ecco, è proprio così. Questa memoria deve essere scritta, questa profezia deve essere conservata. Ecco, facciamo festa in quei giorni, Purim, ma facciamo festa perché è lo svolgimento integrale della storia umana, che non riguarda solo il popolo dei credenti che deve essere punito o premiato, è oggetto di benefici particolari, di gratificazioni speciali. No, no, qui è la storia umana che è quello sguardo profetico nel sogno, ma è nell'ascolto della parola che è alimentata, guarda caso, proprio attraverso la lettura dei documenti scritti. È la storia dell'umanità che si illumina come rivelazione di quella presenza che ribalta le sorti nel momento stesso in cui rieduca dalle radici il cuore umano, che viene così liberato dalla paura per essere pronto a condividere la gioia della festa. Più o meno così, adesso sono le 8:30, quindi ci fermiamo. Più o meno. Ci sono poi molti richiami che potrebbero essere valorizzati in rapporto al Nuovo Testamento. Anche il palo di Aman è l'asta su cui viene levato il serpente di Mosè, il serpente, ma è poi l'immagine del crocifisso, laddove il serpente è impalato, ecco che il figlio regna. La festa del cambiamento interiore, questo qui, questo.
Ci sono una serie di cose come in verità poi tutti gli aspetti teologici ci sono sempre commisurati per opposto al tema del potere, cioè come elementi, cioè al potere in quanto tal potere assoluto, che poi insomma, quello che dice il potere assoluto si interessa, ed è un dato che paradossalmente, come dicevi poi anche alla fine, è un elemento che inevitabilmente, a prescindere se ne abbiamo coscienza o meno, è un elemento che ti fa presumere di metterti, cioè di esercitare un potere che poi non, è solo una pretesa, perché il potere assoluto non, in verità, cioè questa assolutezza, la condizione umana non è in grado nemmeno di esercitarla, solo cattiveria sparsa. Di questo potere assoluto.
Il potere alla fine schiaccia anche se stesso.
Come?
Il potere schiaccia anche se stesso, la sua eroe.
Sì, si distrugge.
Ha dovuto...
Il fallimento. E questa è una... Il popolo dei credenti porta con sé questa profezia, questo sguardo sulla storia, dove il potere è fallimentare.
Mi ricorda tanto Erodiade.
Sì, non c'è metà del mio regno, quella è una citazione di...
Che poi si da Cristo, Erode, però... ha espresso un valore assoluto.
No, tu dici, c'è una grande contraddizione, che paradossalmente il potere è uno degli elementi fondanti che porta all'istituzione, all'istituzionalizzazione. Quindi il tema è istituzionalizzazione e potere, sono due cose che camminano insieme. Il tema del potere assoluto comunque contiene anche queste cose qui, che... Cioè, quindi è come dire che è una delle condizioni umane dalla quale non riusciamo a scenderci, possiamo solo proteggere la mano del Signore, cioè, è un meccanismo, perché è una contraddizione che viviamo profondamente ed è un pericolo continuo che anche per chi con tutta sincerità affronta questo tema, anche da noi, una chiave di democrazia, inevitabilmente è un condizionamento che ti porta a considerazione. È proprio un elemento strutturale della condizione umana che vale tutte le problematicità della nostra condizione di espressione, che noi non riusciamo ad avere rapporti con gli altri se non... Dentro le relazioni c'è sempre il rapporto di potere.
Sì, le relazioni.
Sì. Non riusciamo a farne a mia, cioè, dentro. Sono le timiche con cui è la reciprocità, cioè con cui si parlano, cioè come una regolazione del potere. La reciprocità è un sistema, c'è una cosa che e ce la scambiamo, c'è un meccanismo. Una delle cose che dovrebbe essere uno dei fattori che in qualche modo che non è sufficiente in nessun modo, e poi non a caso la reciprocità più si istituzionalizza il mondo più la reciprocità scompare,
si infiltra in modo sottile, ma il potere c'è sempre nella relazione.
Sì, è un inquinamento, è un veleno, eh. Infatti qui è lo svelenamento del cuore umano, qui, la festa di Purim, lo svelenamento, carnevale, intanto la sua era continua a fare le sue cose, così, ma poi lo faccio anche un segno. E poi... Adesso Marduk è diventato grande, ma che ne sarà di Marduk?
Non a caso...
Vedremo gli altri come Assuero. È vestito di corpo e di viso, quindi aumenta.
Bisogna aspettare che dorma, no? Quando dormirà, allora, nel sogno.
Quella annotazione che dicevi tu prima, anche se andava appunto riguardo a Mardocheo, che dice che Mardocheo cresceva sempre in potere, e anche, c'è anche questa possibilità, insomma, che lo stesso Mardocheo sia in qualche modo un rischio, quando era, anche lui possa essere assorbito dal potere e dalle dinamiche del potere. Quelle dinamiche che appunto qui sono veramente interessante, insomma, la capacità di analizzare le dinamiche del potere e il potere che si autoassolve poi, no? In tutti i casi, dell'uno e dell'altro. Assuero che dice di se stesso io non c'entro niente, non ho nessuna colpa, sono gli altri che mi
hanno. Poi ci sono due forme di potere, Aman, cattiveria, no? Mardocheo, esercizio del potere per salvare.
Poi addirittura è straniero, vedi uno straniero.
Questo è il meccanismo, capisci? Cioè, però sono due forme di
potere. Potere.
Diverse, molto, no? Però sono forme di potere comuni, quindi si fa proprio la tipologia di come si può esercitare il potere con la cattiveria di Aman o con la bontà di Mardocheo, con l'illuminazione di Mardocheo. Cioè, sono tutte e due forme di potere. Anche lì, anche qui c'è lì il problema che dovrebbe essere a monte, cioè, è che inevitabilmente il potere penetra e tu non sai regolarlo, e inevitabilmente ti prende la sindrome dell'assoluto, no? La sindrome del comando, del rapporto, ti prende come prende lo sguandamento.
Come dire che non basta la buona intenzione.
No, non basta la buona intenzione. Perché il potere distacca, perché Mardocheo, finché vive una situazione di assoluto. Lì il problema è, tutti sanno quando sei in condizione di debolezza. E lì sei deprivato del potere, sei sottoposto a una relazione al potere. Sei colpito da una relazione, è pazzesco. Cioè, nel senso che adesso...
Sì, lo esorcizzi, lo sveleni, no?
Allora, se subisci il potere, al momento sei... è sì, un'ancora di salvezza, come sta?
Però lì c'è l'implicazione oppure... teologica di cui parlava, fate prima. Questa implicazione teologica, che è quella della presunzione che porta Adamo fuori dal giardino. Questo è il meccanismo. È questa presunzione che c'è.
Chiamato il mondo diverso.
Cioè, questo di passare a noi stessi, di potere. Perché poi il potere assoluto in quanto tale non si può esercitare. È inesercitabile la nostra condizione.
Ma noi ci proviamo.
È inesercitabile come forma di potere. Poi tanto più è assoluto, tanto è irregolabile nella relazione, tanto produce male soltanto come viene fuori, tanto adesso è, tanto è la persona. D'altronde noi ci dobbiamo vivere in questo mondo di meccanismo, ci abbiamo già vissuto, insomma. Dobbiamo continuare a vivere, si continua a vivere in questo mondo. E le relazioni di potere sono fondamentali per tutte le istituzioni, ordini, ordinamenti, aspetti, che è la storia anche del cammino del popolo di Dio. Quindi, anzi, loro ci insegnano qual è l'istituzionalizzazione. Anche qui c'è un cammino di istituzionalizzazione, di irreversibilità del diritto persiano, insomma. E comunque c'è un'irreversibilità che è irreversibile, che sta dentro,
c'è delle conseguenze che rimangono.
Sì,
poi quello lì è venuto meno, non c'è più, però.
Il tema, io parlo che discutiamo di queste cose quando parlavamo di laicità. Parlavamo di queste cose quando parlavamo di laicità.
Sì, come no, certo.
Parlavamo di queste cose. E c'è questo cammino di costruzione popolare, diceva Repi, nella piccolezza.
Io esattamente questo pensavo, cioè per tutta la durata dell'incontro stasera è non è stato abbastanza inevitabile pensare alla, alla lezione di Padre Pio Parisi, alla, a questa sua ricerca ininterrotta sul tema del potere, della politica, e in alcuni passaggi stasera mi sembrava di sentire risuonare proprio i discorsi che lui riproduceva quasi letteralmente, cioè questo tema della, della politica che non dovrebbe esaurirsi nella ricerca della gestione del potere, ma dovrebbe operare per svuotare il potere dei suoi contenuti.
Che lui parlava della formazione della coscienza politica, proprio per questo. La coscienza politica è lo svuotamento della condizione della forza.
È interessante anche quello che si diceva prima, cioè che probabilmente la condizione che va cercata in questo è proprio necessario un aiuto vicendevole, la condizione che permette l'esercizio di un discernimento situato sui temi del potere è la fragilità, la debolezza, perché questi discorsi probabilmente non arrivano lì dove sono in gioco interessi di natura diversa. Cioè l'orientamento alla ricchezza, l'orientamento al prestigio, l'orientamento al potere anche con le buone intenzioni, è come se creasse una specie di impermeabilità rispetto alla possibilità che questo tipo di discernimento penetri.
Perché anche le storie di liberazione sono attraversate da questo pericolo. Questa è la grande storia della liberazione di un popolo.
C'è la vicenda di Mosè da questo punto di vista,
tutti i cammini, ma anche il cammino di Mardocheo è un cammino di liberazione, inizialmente è un cammino di liberazione, si propone così come tale.
Pensare a tutta la retorica che ha accompagnato buona parte del dopoguerra in ambito cattolico sul fatto che l'idea della politica come alta forma di carità, quanti equivoci, quante contraddizioni,
servizio.
Il potere come servizio.
Sì, ambiguità colossale.
Sì, e anche i nostri mondi.
Senza profezie, ma con buon animo, una buona persona. Senza profezie.
Ricordo le cose che scriveva Ardigò, le cose che diceva Ardigò, ma Padre Castelli, quelle cose che scriveva Padre Castelli sul volontariato, come ambito di rigenerazione. Dei legami sociali, della solidarietà, che cosa è diventato il terzo settore? E noi ci siamo consumati dentro queste storie.
Ci siamo dentro.
A proposito di Padre Pio, gli interventi che faceva Padre Pio ai convegni nazionali delle armi, la difficoltà proprio di una recezione profonda dentro un'organizzazione che ormai era diventata un sistema di potere,
no, non lo capiva,
questo
è matto, questo è dai numeri, la loro idea di concretezza, cioè la nostra idea, quella che della condizione, la loro, anche la nostra, la condizione di concretezza
è proprio una zona di potere.
Cioè la concretezza è un'azione, è il rifiuto, è la resistenza alla piccolezza. Il tema della coscienza politica è una parola.
Forse noi in Calabria un piccolo aiuto ce l'abbiamo dal contesto, nel senso che in Calabria le dinamiche dello sistema istituzionale sono così. Ne parlo oggi con Andrea Bevacqua, perché c'è un gruppetto di amici che vorrebbe un po' impegnarsi in vista delle prossime elezioni comunali.
Il ragionamento
comunali. E il discorso che provavamo a fare era proprio questo, cioè il vantaggio che abbiamo in Calabria è che in Calabria è evidente che le risorse istituzionali per governare la realtà si sono esaurite, per cui tu ci puoi mettere pure San Francesco d'Assisi e fare sindaco.
Sì, da una parte, dall'altra c'è un meccanismo, no? C'è un meccanismo per cui tu non ti puoi neanche tirare fuori dal mondo, capisci?
Però va sottoposta a discernimento la presunzione, quello sì. Cioè il fatto di dire ora viviamo noi e la cosa cambia, no,
sì, no,
ma anche la chiarita contro la debolezza del mondo, inevitabilmente, quello è un fatto, è quando tu cammini dentro un mondo che poi è la condizione umana, cioè sì, tu devi continuamente misurarti.
Sì, sì. Ma con tutta umiltà anche di riconoscersi elemento di questo impasto malato, questo
sì, è sempre quello.
Cioè, anni fa in occasione di alcuni incontri parlavamo di vergogna, no? La risorsa fondamentale è la vergogna. Cioè, noi possiamo tentare di dare un piccolo contributo nella misura in cui non avanziamo una presunzione di purezza rispetto a questi discorsi. Siamo parte di questo impasto e se le cose sono andate così in Calabria, perché ci sono state reti di omissioni, che inevitabilmente riguardano anche noi. Probabilmente nessuno di noi ha fatto il suo dovere fino in fondo. E allora se non si parte da questo riconoscimento di una responsabilità comune, di una vergogna comune.
Diceva quel giornalista Polimena, dice la colpa è di noi calabresi. Proprio noi calabresi abituati e continuiamo a chiedere, andare dai politici, il nostro andarci, non cambiamo noi.
C'è anche una presunzione che dice ora arrivo io. Io sono onesto, combattiamo il disonesto.
Non so se avete letto un'intervista a Graziani sul Corriere della Sera. Io sono stato male una serata.
Non guardate
l'intervista a Graziani sul Corriere della Sera.
Sì, l'ho visto.
Ma come è possibile? Ma io sono stato male una serata. Ma come può uno dire queste cose così al giornalista della più grande testata nazionale? E non c'è reazione.
Visto.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non interviene, il Ministro non interviene. Ma perché? Cioè, questo nell'intervista praticamente ha affermato l'avviso di garanzia accesa è partito sulla base di una pura ipotesi di colpevolezza. Cioè uno va citato in una conversazione e questo gli manda l'avviso di garanzia.
Sì, sì. Ma fa così.
Ma sì.
Fa così.
E lo dice, non è che si nasconde. Quello che noi.
Fa così, no. Tu hai incontrato quello là, hai cenato con quello là, ma tu sei cugino di quell'altro. E lui mette in galera. Poi vengono tutti liberati.
E tu intanto hai rovinato la reputazione di una persona, hai creato un clima di sospetto, e non si nasconde più lui adesso.
Mi ha chiamato addirittura da noi,
è spaventoso.
Da noi dice che dobbiamo fare, dice perché lo abbiamo lasciato solo nel gruppo Notre Dame, ora vogliono che invece prima io non ho firmato caso, non gli ho manco risposto
a chi?
Cioè nel gruppo Notre Dame. La proposta è che dobbiamo far firmare questa cosa di sostegno
a
Gratteri per la battaglia che va, ma questi non hanno manco risposto, perché, insomma.
Ma sta già quella
ma anche purtroppo
è arrivato a Lucia a Napoli, è arrivato a Lucia a Sor Gabriello a Palermo, quindi ti dà l'idea che c'è una macchina che si muove a sostegno di questa persona.
Sì, sì, ma lui vuole far carriera.
Lui ha già fatto carriera, vuole comandare ancora. E distrugge i suoi colleghi che non stanno arrivando. Cerca di distruggere.
Ha detto Biagio che i magistrati del tribunale di Vico sono tutti ragazzi, no? E lui va lì e fa. azione quasi di pressione, di intimidazione. E cioè, al di là di tanti ragionamenti, la cosa che mi preoccupa è che nella narrazione collettiva Gratteri è la prospettiva di cambiamento. Gratteri,
la grande prospettiva di cambiamento,
cioè, ma sei impazziti,
l'unica idea.
No, anche Grossolano, poi è assolutamente inefficace. Poi mette, cioè, 300 persone fatte arresti o domiciliari o reali, a parte voi l'hanno dovuto scarcerare quasi la metà sono tutti a casa, perché non c'è niente che Suso vuole, però lui vuole la pressione politico ideologica per condannare,
non trova i reati,
no, che in parte lui becchi persone che in qualche modo esercitano, cioè è vero, ma non li incasta sul reato, sulle possibilità, sul sistema, la incasta sul principio che deve essere.
Ma poi che è un registrato inquirente che fa un'intervista sulle indagini che conduce, ma è una cosa di una brutalità, perché la Costituzione dice che c'è la presunzione di innocenza. Questa cosa è di una brutalità anche proprio dal punto di vista culturale, no? Cioè, tu, magistrato inquirente, fai un'intervista sui contenuti.
I magistrati inquirenti devono sempre stare zitti.
Devi stare zitti. Devi costruire un impianto accusatorio che sia intelligente.
Anche questo è
allora, deve essere forte, certo, perché mamma mia, quanta di desiderio del registro, se non lo prende, ma
i magistris se vogliamo
perché cosa c'entra del magistris? Ma anche questo qui, ma che io ci candido, ma che ci viene a fare? Ma perché?
Ma l'hanno chiesto. Ma mi dispiace che c'è anche Riace.
Ma poi chi è quando gli hanno fatto?
Cioè, lui avrà fatto un po' di preso. Sì, noi ti vogliamo. 5 Stelle gliel'hanno chiesto.
Ma 5 Stelle. Lo spessore del personaggio rispetto a questa vicenda di Gratteri lo intervistano. Intervistano della Justice.
La risposta della Justice è proprio da... Dice sì, perché. Anch'io 10 anni fa avevo indagato su Cesare, ancora lì. Ma che risposta è? Che risposta è? Tu sei un magistrato. Di una cosa
che sia aderente alla legge, al codice penale.
Gravità difficile.
Se si candidasse in Gratteri, no, sbagherebbe.
Certo.